Guardo, è di 3 giorni fa, Serie A, ed è Verona-Bologna. Non so se l'avete vista. E ora la metto. Non so, errore del portiere? No, non so qual è il vostro opinione al riguardo.
Posso vederla un attimo da...
Non so chi vuole partire, però tra il posizionamento e tutto, cioè, doveva essere più schiacciato sul primo palo, perché io onestamente sarei stato più schiacciato sul primo palo, poi magari il gol avrei preso lo stesso. Non so se la posizione era corretta.
Secondo me no. Se riprendi l'altra
Io
immagine,
penso
la
che
prima
ci sia.
immagine, questa immagine qua.
Stop al momento dei cross.
Ferma qua.
Per me c'è una
Una troppo.
mancata presa di informazione. Non è pronto per l'anticipo sul primo palo di Barak, penso, che è il numero 29 del Verona. Di
Kalinic.
Kalinic. È sull'informazione che è sbagliata, secondo me. Non ha preso bene le informazioni da ciò che lo circondava.
Sì, infatti è troppo
Perché poi il gol si
concentrato
può
sulla
prendere in
palla.
anticipo. Il gol si può prendere o no, questa è una questione di frazione di secondo, però lui non legge quel tipo di giocata, che poi diciamo è quella là che più avviene più spesso, cioè il taglio dell'attaccante sul primo palo, in Quindi
anticipo sul difensore.
non ha guardato i riferimenti.
Ciao Eros. Tutto
Ciao, come stai? Grande.
bene, tutto bene. Ci rivediamo.
Sono d'accordo, non ha guardato i riferimenti, che sarebbero poi i due attaccanti.
Ah, quindi siete tutti d'accordo, questo è un errore?
Sì. Errore
Sulla presa
di
di
posizionamento.
informazione sì, più che sul posizionamento stesso. Un errore di concetto, sì.
Scusa, sono un po' ignorante in materia, probabilmente. Cosa intendi per presa di formazione? La postura?
La postura, il posizionamento, dove, chi può intercettare la palla degli avversari, dove ci può essere l'attacco, come si può sviluppare l'azione avversaria. Qui si può sviluppare su un cross sul primo palo, che è la situazione più complicata, perché è la palla più veloce. Oppure un cross
Infatti,
lento sul secondo palo per il 40. Va
se
detto che
posso.
questo ha fatto un gran gol, eh? Sempre. Questo ha fatto un gol non da poco.
Massimo, stavi dicendo qualcosa?
No, secondo me io diciamo mi focalizzo diciamo in questa diciamo porzione diciamo di porta dove lui secondo me sta messo male. Al di là delle tutte le informazioni possibili e immaginabili, qui c'è una palla che determina secondo me un posizionamento e questo è un posizionamento errato. Al di là che lui fa un bel gol però da questa posizione secondo me parto io personalmente parto da una posizione errata io personalmente.
È giusto
Però
che a livello di postura e posizionamento dice che deve essere più schiacciato sul primo palo e più
secondo me si doveva stare più dentro, sta troppo alto, secondo me sta troppo alto.
Sì, è anche
Al di là che
chiuso. Sì, scusami,
prego,
termina poi.
prego.
No, dicevo, anche con questo tipo di posizionamento, di postura, lui chiaramente non riesce a guardare ciò che gli arriva diciamo, dal dischetto
A
in
livello
poi.
periferico,
Assolutamente no, è troppo chiuso con la spalla.
certo.
Da quella, io consiglio ai ragazzi di tenere quel genere di postura. Più che altro in una situazione diversa, quando
Quarta.
l'attaccante è entrato in area, è arrivato quasi a ridosso dei 5 metri, quindi di conseguenza arriva quasi all'uno contro uno. Quindi avrebbe
Esatto.
dovuto avere la spalla
Sì.
leggermente più aperta in modo tale da vedere l'attaccante arrivare e quindi poter intervenire. Così puoi solo ed esclusivamente attaccare in avanti. All'altezza del dischetto non vedi nulla e quindi di conseguenza non riesci a poter fare null'altro che andare giù come ha fatto lui perché è stato preso proprio diciamo alla sprovvista, insomma. Quindi questo è
Infatti
proprio
lui,
secondo me.
se tu guardi bene, lui gestisce male il peso del corpo perché è tutto sul piede sinistro.
Eh sì,
Lui
certo.
la gamba destra non la usa neanche, per questo poi va indietro e non riesce neanche ad attaccare la palla. E
Sì.
poi lui entra in porta.
Resta. Sì, poi diciamo ha cercato di porre rimedio, ma non puoi far null'altro che cercare di avere la fortuna che l'attaccante in quel caso ti colpisca. Stop, non puoi fare nessun altro tipo di intervento.
Certo.
Se te ne vai all'indietro, è un classico. Al di là del fatto che, insomma, è stato fatto un bel gol, sicuramente, però ci ha messo del suo, insomma.
Ok, chiarissimo. Se nessuno vuole aggiungere niente, allora passo alla prossima azione. Allora, è molto simile, l'ho scelta apposta perché è molto simile. Ora la mando indietro.
Beh, avevo il tempo d'uscita qua. Ah, l'ha toccato.
Sì, l'ha toccata.
Lui sta anche comunicando che ci sono gli avversari alle spalle, con la mano. Sembra dall'immagine, prima che parta la palla.
Sì, magari quello può essere anche un gesto, come dire, di consuetudine, nel senso che quasi tutti i portieri, magari in quelle circostanze, si preoccupano, non vedendo quello che arriva alle spalle, si preoccupano di dare attenzione ai compagni. Però secondo me già qui è diverso, infatti lui al di là della traiettoria
È più
morta,
aperto.
qui riesce, sì, è più aperto e quindi riesce ad incrociare, al di là del fatto che magari il gesto tecnico non è stato perfetto, però ecco, quantomeno riesce ad arrivare su una palla abbastanza lunga, quindi secondo me in questo caso è posizionato bene. Magari, ripeto, il gesto tecnico poteva essere più realizzato meglio, però insomma, tutto sommato la postura, a differenza dell'azione precedente, secondo me è giusta, ha fatto la scelta giusta e gli ha detto anche bene, perché insomma, tutto sommato è riuscito a dare come dire, a interferire positivamente per la sua squadra, insomma, per la difesa.
Io
Secondo
penso
me.
che lui si accorga che al centro c'è un due contro uno quando lo comunica.
Sì,
Secondo me
sì,
lui l'ha
sì,
visto
sì.
con
Sì,
la vista periferica.
sicuramente, sicuramente. Infatti ho detto, probabilmente lui riesce anche a vedere, insomma, perché è più aperto rispetto all'azione precedente e quindi riesce a vedere con la coda dell'occhio chi arriva. Sì.
Infatti lui si posiziona sui riferimenti, non sul pallone, perché
Sì.
altrimenti è troppo avanti. Se si dovesse posizionare sul pallone, spesso cosa fanno? Si mettono sulla centralità e giocano sulla centralità. Invece lui qua è volutamente messo sul 2 contro 1. E comunque poi la prende, quindi fa anche un gran gesto. E che poi
Sì.
probabilmente perde il passo perché va addosso al numero 3 e quindi perde il passo. Però lui è messo su, anzi addirittura
c'è un 3 contro 1 perché c'è questo qua dietro qua che è completamente smarcato. Quindi lui è...
diciamo che il Villarreal deve marcare meglio,
quello sempre.
E una domanda a Mister Monaco. Prima parlavi della spalla di Ravaglia, che doveva essere un pochino più aperta, che tu hai troppo chiuso.
Sì, 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 sì.
In questo caso, e prima hai detto che se fosse in realtà, se fosse per esempio qui il giocatore, non so chi sia, quello del Verona, entrate in area di rigore, sì, allora la postura sarebbe stata corretta. In questo caso, mm-hmm, nonostante sia ancora fuori dall'area, e la spalla mi sembra più o meno messa come Ravaglia,
è leggermente, sì, no, è leggermente più aperta, perché guarda le gambe, soprattutto se riesci, se torni nella...
Il peso è distribuito. Situazione
precedente. La gamba, il piede destro è più aperto rispetto all'azione precedente, rispetto a Ravaglia. Qui ai piedi, ah, i piedi, sì, ecco, guarda, ecco, guarda. Sì, secondo me questa è la postura da quella posizione, da quella porzione di campo, secondo me è la postura migliore che il portiere possa avere.
Ok.
A differenza di sovrazione precedente, ripeto, che secondo me era praticamente piatto rispetto alla direzione del tiro. Nel cross, ecco, guarda. Cioè, tra l'altro il piede sinistro ce l'ha già proteso in avanti.
Chiaro.
Come se si aspettasse sicuramente un tiro sul primo palo, probabilmente. Insomma, ha letto questa situazione, non so. Però, secondo me, è più piatto.
E lì è proprio piatto, infatti entra dentro la porta.
Sì.
Avrei un'altra domanda, mi sembra che Eros poco fa abbia detto che Rulli, in questo caso il portiere, sia posizionato in riferimento a due attaccanti dell'Arsenal che sono propensi per andare più un palo. In una situazione del genere, se ci fossero stati, invece di essere sopra un palo, fossero stati più verso il secondo palo, per attaccare il secondo palo, la posizione lì, secondo te, l'avrebbe dovuta cambiare? O sarebbe comunque...
Sicuramente più sulla centralità.
Ok. E a livello secondo di postura?
No, la postura è giusta, no, la postura è giusta.
Okay. Ok.
Il peso è distribuito, è messo bene. Infatti lui arriva su questa palla che è anche difficile, cioè noi la vediamo lenta, ma quella palla non è lenta, è anche difficile. Quindi lui apre, incrocia, insomma.
No, infatti. Tante cose. Infatti.
È un gesto difficile quello che ha fatto una corsa all'indietro.
Ha usato bene anche i passi.
Esattamente.
Ha usato molto bene i passi, sì. Sì.
Perfetto. Ok. C'è qualcuno
forse che la mano era meglio l'altra per allungarlo.
Infatti questo prima. Sì. Probabilmente sì. Se avesse usato il braccio sinistro, probabilmente
sinistro andava sopra, la toccava prima, forse riusciva a allungare meglio la traiettoria.
Sì. Sì. Io la cosa che consiglio ai miei ragazzi in queste situazioni, anche se è un po' rischiosa, però è quella di poter intervenire anche sfruttando al massimo il tuffo, perché lui si stacca, però secondo me se avesse usato uno stacco per andare in tuffo col braccio sinistro, l'avrebbe smanacciata molto molto meglio, avrebbe avuto un risultato del gesto tecnico migliore. Sì, invece così sicuramente ha il suo effetto, perché insomma il numero 14, non so chi sia, il numero 14 non interviene sulla palla e quindi di conseguenza il suo obiettivo è raggiunto, però ecco, avrebbe allontanato ulteriormente il pericolo, credo.
C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa?
Il tuffo indietro va allenato e non lo allenano tutti. Mm-hmm. Specialmente all'estero lo allenano ben poco, perché loro non hanno la cultura nostra, soprattutto in Spagna, dei passi. Loro staccano sempre a gambe unite, se ci fai caso. Mm-hmm. Cioè la scuola spagnola, loro lavorano, cioè si mettono sotto al cross o sotto la palla alta e staccano a due gambe, quindi loro la cultura del passo non la conoscono. Infatti tanti prendono gol proprio così, perché non sanno, no, vanno di doppia spinta senza passi.
Ok, se nessuno vuole aggiungere qualcosa, passa quella dopo, a meno che non so, Fabio, Massimo, volete aggiungere qualcosa?
No, posto.
Allora, passa Liverpool, Manchester United qualche settimana fa, forse una settimana fa, non ricordo. Anzi, non la trovo, quindi passo ad un'altra immagine, ed è il riscaldamento di Ederson e Bravo al Manchester City qualche anno fa. C'è un canale di YouTube, su YouTube adesso, c'è un canale su YouTube che fa vedere il riscaldamento dei portieri completo in Premier League. E, probabilmente ne avevo già parlato con qualche preparatore, però in questo caso mi ha colpito ancora di più la posizione d'attesa nel tiro, con le gambe molto larghe sul tiro diagonale, mentre quando c'è il tiro frontale le gambe sono un po' più vicine. Mi chiedevo il motivo. Ora. Questo è Ederson. Cioè, questa è la posizione d'attesa sul tiro lì, ma la cosa che mi ha stupito ancora di più, e poi vi lascio la parola, è che mentre quando ci sono i tiri frontali, la loro posizione torna ad essere, diciamo, normale, po' con le gambe poco più aperte rispetto alle spalle. Vabbè, adesso c'è la pubblicità. Non so se sono stato chiaro, però mi chiedevo, mettono le gambe così larghe su un tiro diagonale perché generalmente i portieri di quella stazza non hanno bisogno di spingere, ma vanno con la gamba e quindi le tengono più larghe? O ci sono altri motivi?
Magari per fare l'appoggio dentro, richiamare la gamba dentro per l'appoggio, sui tiri in diagonale.
No, ve lo chiedo perché io non
No,
ho mai visto.
se io vedo, sono sincero, se entriamo nello specifico del nostro mestiere, ovviamente questa è una posizione che, soprattutto magari nei giovani, che magari vedono queste immagini, no? Magari credono che questa posizione sia corretta, secondo me è già un fatto da correggere, questa posizione. Perché magari spesso ti capita al portiere che vede delle immagini su YouTube e magari pensa che è una cosa fatta bene. Sentiamo proprio nello specifico, insomma, del nostro ruolo, insomma, se si parla di giovani, certo, ma questi sono portieri abbastanza strutturati, quindi è penso difficile far cambiare alcuni aspetti.
Sì, sono d'accordo perché chiaramente non sono immagini, secondo me, non dico da far vedere ai giovani, però da analizzare per far crescere un giovane. Poi è chiaro, ognuno
No, però magari
ha i suoi, il suo pensiero.
spesso vengono al campo i giovani e magari dicono: hai visto, non so, Ederson, hai visto Neuer, hai
Perfetto,
visto? E
giusto,
questo è il problema.
giusto,
E
giusto. Hai
giustamente
ragione,
loro
hai
hanno
perfettamente ragione.
quell'esempio, e ovviamente
L'esempio sbagliato probabilmente, almeno secondo il mio punto di vista, perché chiaramente qui parliamo di portieri ormai evoluti, portieri che
certo.
hanno raggiunto il loro grado di maturazione anche attraverso magari dei gesti tecnici che non hanno nulla a che vedere con quello che abbiamo studiato, che abbiamo fatto, eccetera, quello che dice la nostra scuola. È chiaro che poi bisogna essere bravi sicuramente magari anche in queste circostanze abbiamo l'obbligo di far capire dove ci possa essere l'errore per quanto riguarda il giovane, perché insomma dobbiamo sempre cercare di far capire soprattutto ai più piccoli che magari questa postura è sbagliata ed è più giusto tenere una postura un pochettino più stretta e quindi e allenarla, soprattutto fargli capire attraverso l'allenamento quello che loro possono riuscire a fare. Nel caso specifico, ripeto, sono portieri evoluti, per me è impossibile riuscire a parare, cioè se lo facessi io una cosa del genere, se dimostrassi una cosa del genere, riuscirei a muovermi di un centimetro. Però è chiaro, parliamo di portieri che hanno, ripeto, esperienza e sanno che attuando questo genere di postura riescono ad avere un risultato efficace, quindi non credo, ecco, ripeto, che possa essere questa uno spunto da far vedere ai giovani. Insomma,
fino a pochi anni fa il Milan allenavano così, questo è il metodo vecchio.
Sì. Anche se, guarda, questa mi sembra particolarmente esagerata, cioè quasi, mi sembra quasi una forma di stretching.
Ma infatti secondo me è una cosa più per lui, che magari lo fa stare bene, sì, a lui, perché poi sai che ognuno ha le sue particolarità.
Perché qui parliamo di attivazione, parliamo di riscaldamento pre-gara, attivazione pre-gara, quindi magari è una postura che lui ha adotta per stare
bene lui, già, ognuno sì, ha le sue,
sicuramente, insomma, no, non credo sia da uno spunto da poter analizzare dal punto di vista tecnico, insomma, mi sembra troppo esagerato.
Metti un po' una partita di Ederson e vediamo se lo fa in partita.
Ha giocato qualche giorno fa col Brighton, hanno perso 3-2, adesso non ho visto i gol, però immagino che...
Perché quella è una postura che spesso hanno quelli che sono molto alti, perché fanno fatica proprio con le gambe.
Per cui è attacco al Manchester City, quindi no. Beh, sempre un po' larghe, comunque le tiene.
È un po' larghe, ma non così larghe.
Sì. Sì, sono d'accordo, sì. In quella circostanza è esageratamente larghe.
Probabilmente è un qualcosa suo che sì, lo fa stare bene durante l'attivazione, durante il pre-gara. E quindi noi abbiamo Perin, ad esempio, che dà i calci tipo Kung Fu, eppure non è che da calci in campo, però lui lo fa sempre in attivazione, che gli fa bene.
Probabile.
Okay. Allora passo all'immagine dopo, cerco di trovare l'immagine di Liverpool Manchester United qualche settimana fa, non so se avete visto la live, si è finita 4-2 per il Manchester United. E c'è stato un gol di Salah, un gol di Salah uno contro uno con Henderson, il portiere dell'United, in cui almeno qui il allenatore dei portieri ha molto criticato Henderson, quindi eccolo. Il motivo per cui il mio allenatore l'ha criticato è perché non ha chiuso per niente, ma è rimasto praticamente sulla linea di porta. Lui sosteneva che quando vedi Salah andare così avanti non ti pianti lasciandogli tutta la porta. Cioè qui lui è piantato praticamente sulla 2-3 metri oltre la linea di porta senza chiudere lo specchio.
Cosa avrebbe fatto? C'ha molto tempo per pensare la giocata poi. Più che altro è quello.
Ma poi fa la corsa praticamente... la corsa che fa lui la fa sul piede destro di Salah, quindi matematicamente gli scopre tutto il secondo palo. Invece di fare la corsa verso l'interno, lui la fa verso l'esterno, e quindi scopre ancora di più. Poi è piatto, se tu lo vedi qua adesso è piatto, cioè non può arrivare da nessuna parte.
Era abbastanza palese che era un duello. Ha avuto tempo per prepararlo. Poi ti può triplare, ti può fare gol con lo scavetto, può fare gol col tiro. Però un minimo di pressione per velocizzargli l'azione e cercare di farlo sbagliare, gliela devo mettere. Se aspetto che me la piazza, Salah sbaglia 0 volte su 10 a questi livelli. Che poi è messo pure male con questo fermo immagine, come ha detto Eros. Difende tutto il primo palo, forse pensava che gliela chiudeva.
No, ma è fuori da tutte le diagonali. Non... Lì si mettono i bambini del 2007, adesso che stanno imparando l'orientamento, si mettono lì perché fanno la corsa sulla gamba esterna. È normale, però è un errore grave questo.
Sì, sono d'accordo. Poi soprattutto io non concepisco le gambe così larghe in questa, chiaro parliamo di altre scuole, però avere le gambe così larghe non ti permette di poter rubare qualche centimetro, qualche metro, scusate, in avanti e quindi poter intervenire. Le gambe così larghe ti portano necessariamente poi a stare lì ad aspettare che succeda, che cada qualcosa dal cielo, un miracolo. Se,
vabbè, ma lui lì era pronto a fare la croce, appoggiare i ginocchi a terra per avere lo spazio tra le gambe e aprire le braccia.
Infatti,
questa era la sua idea. E sperare
infatti,
di essere
colpito. Infatti, io non sono d'accordo, insomma, in queste situazioni ad avere le gambe così larghe, perché se riesci a tenere le gambe strette, ad accorciare un pochettino, quantomeno è che riesci a chiudere un pochettino di più lo specchio della porta. Ha sbagliato tutto in partenza, insomma, questa è solo la parte finale di una serie di errori.
Ok, se nessuno ha niente da dire, allora cambio immagine. Tra l'altro vi avviso, tra 5 minuti finisce la Zoom, si rientra con lo stesso codice, perché mi fa fare il massimo di 40 minuti. Allora, adesso vado in Liga, Villarreal Siviglia di qualche giorno fa. È finita 4-0, l'unico gol che mi interessa è quello di Bacca. Cioè, qui purtroppo non c'è il replay, però è questa la giocata. Da questo pallone qua... Perché vi dico la verità, io da portieri in questo momento, magari avrei sbagliato, non lo so, però forse con la difesa così alta mi sarei fatto ingolosire anch'io dalla palla e magari avrei fatto la stessa uscita che ha fatto Bono. Poi ovviamente lì dal campo magari avrei fatto una scelta diversa, però non so cosa ne pensate.
Secondo me la scelta di andare fuori è giusta. Sai dov'è l'errore grave che fa lui? Che a un certo punto arresta la corsa, si pianta, questo è veloce e lo taglia fuori, però era giusto uscire, si è fermato, cioè, tu guardi adesso, si ferma e lì sei morto. Era giusto uscire.
Io sono d'accordo con Eros. Secondo me parte un po' troppo basso, però.
Sì, parte basso. Sì.
Qualche
parte
metro
basso.
Avanti lo poteva rubare.
Lui lì, come ha detto Eros, deve essere sui 5 metri. 5 metri, lui adesso è già lì.
Poi si secondo ferma. Me quando ora ha fermato, qui doveva capire che era in ritardo rispetto a Bacca. invece di fermarsi doveva già iniziare ad accompagnarlo, perché Bacca, esatto, si vede che va verso controlla col destro per portarla fuori. Lui invece, sì, sì, di fermarsi, se l'accompagna, magari lo riesce a portare un po' più fuori dallo specchio, poi fa con lo stesso, non si sa. Però magari gli mette più difficoltà perché è un angolo di porta più chiuso. Poi c'è il difensore, sì, che sta recuperando, forse qualcosa in più poteva fare.
E per quanto riguarda la posizione di partenza, perché comunque qui una palla scoperta dal giocatore, ma lui è abbastanza alto, lui è quasi al dischetto adesso appena inquadra. Cioè lui è messo
un... al dischetto e con la palla lontana 10 metri però, eh? Quasi.
Se tu guardi, secondo me è basso. Se tu guardi quando parte la palla, lui fa un passo indietro e poi parte e lì perde il tempo.
Ah, ok, questo non è proprio... E qui voi dite invece di arrestare avrebbe dovuto accompagnarlo, sì, sulla sinistra.
Accompagnarlo.
Quindi fare un cambio di direzione più o meno.
Sì, provare a chiudergli più angolo per farlo calciare con un angolo di porta più stretto. Poi ti dribbla, perché è più veloce. Però gli metti più difficoltà con un angolo più stretto di porta. Poi calcia a porta libera, magari dallo spigolo dell'area di porta a meno angolo.
Sì, magari lui in un primo momento ha pensato che l'attaccante potesse calciare in questo momento, anche se è difficile, però insomma a certi livelli possiamo aspettarci di tutto. Ecco perché frena un po' la corsa. Forse si aspettava che potesse calciare o fargli lo scavino o comunque, ecco, in questo momento secondo me ha pensato può anche calciare. Però il famoso piano B in quelle situazioni secondo me devi averlo sempre, nel senso che una volta che arrivi in quella situazione devi pensare anche che l'attaccante ti possa dribblare e là devi essere bravo tu a portarlo in una zona di campo dove reputi meno pericolosa. Quindi sì, ok, ti arresti, però col cervello pensi, cacchio, se riparte cerco di mandarlo verso la bandierina e quindi non ti fai, com'è?
Corri insieme a lui, accompagni correndo, certo, insieme a lui.
Perfetto, perfetto, sì, sì, sì. Avere insomma l'alternativa.
Però secondo me lui non l'ha detto bene, non l'ha pensato secondo me mentalmente il piano B, non l'ha, sì, pensato proprio, sì. Ha pensato, sì, soltanto magari a ricevere solamente il tiro, mm-hmm, e non, mm-hmm, che magari lo potesse scartare.
Sì. Anche perché poi arriva con i passi molto molto larghi, quindi poi fai fatica lì a ripartire, poi l'attaccante in velocità ti dribbla facilmente, però ecco, arrivi, cerchi di chiudere il più possibile la porta per il tiro, però ti devi subito prontamente cercare di andare verso l'attaccante per portarlo verso la bandierina e magari dare il tempo al difensore di recuperare la porta. Questo è lo...
Non mi ricordo, mi sembra che Mister Monaco stesse parlando. Sì.
No, penso di aver terminato il pensiero, non so se sono stato chiaro. Ripeto, comunque sia, in queste situazioni la cosa che consiglierei al mio portiere, certo, di valutare che l'attaccante possa eventualmente calciare da quella posizione, insomma, però cercare di portarlo il più lontano possibile dalla porta per dare la possibilità al difensore di recuperare insomma, evitare di portarlo verso la porta, cercarlo di portarlo lontano dalla porta, insomma.
Questo spesso succede anche quando magari devi attaccare una palla che magari leggi che la puoi attaccare, poi magari stai in ritardo, quindi poi lì, sì, tu freni e comunque sia l'attaccante lo devi
e l'accompagni.
Sì. Quindi secondo me è una cosa che secondo me questa è una cosa, una lettura allenabile, secondo me.
La difesa dello spazio è difficile da allenare.
Guarda, io ultimamente c'è il mister che sta facendo molti 3 contro 2, 2 contro 2, e sto abituando il portiere a andare, una volta superata la linea dei difendenti, di andare sotto quantomeno per, e ho notato, ripeto, io ovviamente faccio categoria di eccellenza, non è che faccio, non è che ho fenomeni a livello di giocatori, che su 10 tiri magari 7-8 tiri vanno fuori o vengono parati, se c'è quel tipo di lettura subito, allenati, non allenati soltanto, allenati proprio a livello veritiero con la squadra, cioè
la difesa dello spazio non ce la fai ad allenarla da solo, cioè è troppo difficile perché non hai i riferimenti dei compagni, è quello che ti dà
allenarla in senso con la squadra, quando fa quel tipo di lavoro,
esatto,
disponibilità, loro vedono e magari vedono mazza su 10 tiri soltanto due sullo specchio della porta, magari 8 l'ho parati o sono andati fuori perché l'attaccante spesso sbaglia perché non c'ha più spazio. Sì. Ritorno al concetto di prima: più l'attaccante c'ha spazio, più ha tempo per decidere, no? Questo, diciamo, è il mio concetto.
Hai detto una cosa sacrosanta, soprattutto per quanto riguarda il allenare alcuni aspetti tecnici con la squadra. Io sono d'accordo che sicuramente ci sono tante di quelle situazioni dove a livello tecnico noi possiamo intervenire, abbiamo l'obbligo di intervenire, però l'aspetto più importante è quello della gara e quello degli allenamenti con la squadra, e quindi le partitine sono più veritiere di mettere due sagome e chiedere al portiere di fare un gesto tecnico, realizzare un qualsiasi cosa, piuttosto che avere un compagno che ti viene a sbattere a 300 all'ora addosso, e quindi insomma diventa molto più veritiere e più allenante. Fermo restando, ripeto, che abbiamo l'obbligo di allenare tutti i concetti, insomma, però non c'è cosa migliore di poter far affrontare al portiere le gare, ecco perché poi mi dilungo un po', perdonatemi, però apro un'altra parentesi: quando sento i portieri ma sai mister, io vado a fare il terzo lì, vado a fare il terzo in categoria superiore. Io consiglio sempre ai portieri di andare a giocare, perché non c'è allenamento migliore, non c'è crescita migliore che poter giocare. E quello, possiamo fare tutti gli allenamenti che vogliamo, gli allenamenti individuali che vogliamo, tutti i video del mondo che vogliamo, però se poi il compito in classe loro non lo fanno, non potranno mai migliorare. Quindi io sono felicissimo quando sento un portiere che esce da un settore giovanile professionistico, dice guarda vado a giocare in eccellenza, bravissimo, vado a giocare in promozione, bravissimo, vado a giocare in Serie D, bravissimo, e sono contentissimo, perché non fai altro che mettere in pratica tutto quello che hai messo nel tuo bagaglio di esperienza tecnica, cresci.
Concordo.
Perdonatemi se ho fatto questa
intervento. Hai fatto bene.
Anzi no, per me è utilissimo, guarda, per me è utilissimo, perché io gioco, ho 22 anni, quindi sono ancora relativamente giovane, e quindi mi fa piacere sentire questa parola, perché la penso come te, però è sempre bello sentire.
No, ti ripeto, io sono sempre propenso, piuttosto che tenere un ragazzo, e ti parlo della mia esperienza vissuta in questi anni a Monopoli, dei ragazzi anche interessanti che hanno fatto il settore giovanile, hanno fatto tutta la trafila nel settore giovanile, sono arrivati in prima squadra, l'anno dopo diceva sai mister, resto a fare il terzo, poi vado a giocare con la Primavera 3, con la Beretti. Ho detto guarda, se hai la possibilità di andare a giocare, vai a giocare. Se ti vuole la squadra X di dilettanti, vai a giocare, ti fai un'esperienza, e piuttosto che stare un anno, sì, ti aiuterà tantissimo a crescere, ad imparare, però poi dico, non giocando perdi un anno. Questa
infatti
è la verità.
Ho visto, portiere, se ti interrompo, ho visto anche ad alti livelli, seguo tante squadre di terzi portieri che sono anni che fanno i terzi portieri nelle squadre, le squadre di Serie A, vanno squadre fanno titolare in Serie B, fanno male. Perché non hanno più l'abitudine a giocare alla gara.
Certo.
E quando sei al terzo, bene o male,
vivi vivi in un mondo fatato, perché fatato, pensi quindi. che sia quella,
deve succedere tutto, quello, tutta una catastrofe per...
Attenzione, poi è chiaro che se ci sono portieri di livello, di spessore, portieri importanti e hanno la possibilità di potersi giocare, credo che siano pochissime questi casi, ma in tutte le altre situazioni penso che sia opportuno andare a giocare. Cioè,
no, magari negli anni sono rimasti un anno, due anni senza giocare a fare il terzo, quindi poi alla fine
infatti,
è solo allenamento.
Certo, certo, non ti è servito a nulla. È importante sentire il tifoso che ti bestemmia o come capita al sud spesso, ti sputa, ti lancia roba addosso, eccetera, piuttosto che tanto di cappello andare nei campi importanti, fare il riscaldamento la domenica, vedere la partita, sicuramente aiuta a crescere, però tutto quello che poi vedi e che cerchi di fare lo devi realizzare in gara. Quindi, insomma, per me è un passaggio importante che molti ragazzi devono comprendere, insomma. E dobbiamo essere bravi anche noi a cercare di spronarli, insomma. Qualche anno fa mi è capitato di parlare con un allenatore di una squadra di Serie A e lui, giustamente, dal suo punto di vista, dice: guarda, io il ragazzo non perché la C, ma a me serve perché durante gli allenamenti, come tiene l'intensità alta lui delle partitine, come gioca tatticamente, quanto è bravo con i piedi, cioè per me è fondamentale avere un terzo portiere così bravo, forte, e quindi difficilmente lo daremo a giocare. Cioè, voglio dire, poi...
c'è il mister che pensa in qualche modo, pensa a lui, no?
Perché spesso i terzi portieri assolutamente sì.
Quindi già c'è.
Però io dico, quante volte è capitato in una stagione ad un terzo portiere di giocare una gara 90 minuti? Cioè, capita veramente, veramente poco. Quindi sì, va bene. Un anno, quando sei, diciamo, quasi al limite, ecco, quasi gli ultimi anni del settore giovanile, quindi fai, che ne so, l'ultimo anno di primavera, e quindi ci sta a lavorare in prima squadra e dare una grossa mano, diciamo, alla prima squadra. Però dopo, a 19 anni, devi andare a giocare, ti devi mettere in competizione con il portiere più grande, devi entrare in competizione con il compagno di squadra che la domenica, se perde, ti vomita addosso.
Questo concetto anche della, scusa che ti interrompo, della competizione, sì, che spesso anche dei giovani manca un po' in questi anni, no? Loro vanno sempre, come si dice, a botta sicura, no? Vogliono andare a botta sicura, perché invece, secondo me, guadagnarsi il posto per una cultura del lavoro, della settimana, anche di dinamiche, dove magari trovi il portiere che è grande, che magari è più furbo di te, perché magari in certi contesti, magari certe esperienze, se vedono magari che quello piccolo è bravo, cominciano pure un po' a minare, no? Quindi si scattano delle dinamiche un po' diversi, mi sono trovato personalmente quando io ero giovane in queste situazioni, quindi secondo me anche quella situazione là è tutto un vissuto diverso, mettersi in gioco, proprio a livello proprio di palpitazioni, di sensazioni, è una cosa diversa.
Ti fa crescere, ti fa maturare, perché purtroppo i giovani d'oggi hanno bisogno di maturare da questo punto di vista. Non ci sono più, è brutto parlare qualche anno fa, però purtroppo mi rendo conto che è molto, ma molto difficile trovare dei ragazzi pronti, soprattutto da quel punto di vista, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del sudarsi il posto, guadagnarselo. Purtroppo un po' con queste regole, soprattutto nelle categorie minori, è così. Io sono under, e quindi devo giocare per forza, quindi sì, mi alleno. Magari trovi anche il ragazzo che ha la testa giusta per poter fare il calciatore, e quindi ti diverti, tra virgolette, anche da quel punto di vista, perché lo vedi bello cazzuto. Però ci sono tanti ragazzi che con il fatto che debbano giocare per forza un po' fanno...
Ma se dice, ti sembrano che stanno a fare favore.
Perfetto. Però insomma, fa parte anche del nostro mestiere cercare di fargli migliorare ogni tanto, certo, qualche legnata.
Mister, tu a Monopoli fai il settore giovanile?
No, sono in prima squadra.
Qui avevi Jacopo Forlan.
Sì, l'ho avuto per 6 mesi. Sì,
sì, l'ho avuto l'anno dopo a Trapani.
Ah, benissimo. Allora ci siamo visti.
Sì, io facevo l'assistente a Franco Paleari.
Ah, ho capito.
Sono venuto anche a giocare a Monopoli.
Ho capito. Jacopo è un ragazzo.
Lui è un animale da lavoro.
Lui è tanta roba. Al di là del fatto che comunque è arrivato con noi motivatissimo, perché aveva passato insomma un po' di traversie varie prima di arrivare a Monopoli, quindi ma ha fatto una stagione strepitosa. E poi è un ragazzo d'oro. Ecco, uno di quei ragazzi. Sì. Ma al di là dell'aspetto tecnico, ecco, dell'aspetto, ma anche caratterialmente, secondo me, è quel genere di ragazzo che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché è completo, caratterialmente forte. E sono contento, insomma, che sia riuscito ad arrivare in Serie A, perché se lo merita.
Gioca adesso in Serie A, scusate perché non lo conosco. Gioca adesso in Serie A?
Con l'Empoli. Era ad Empoli, era il secondo ad Empoli. Ha fatto
qualche gara?
Tre, quattro gare le ha giocate. Ha giocato anche bene.
Ha fatto anche bene.
Ha avuto dei uno o due cliché, una cosa del genere.
Sì, sì. Insomma,
E quanti anni ha, per curiosità? Cioè, più o meno.
Lui è 95, sì.
Okay. Ah, quindi è ancora giovane, cioè nel senso
sì. Ma un bel ricordo.
Sì. Allora, avrei ancora un paio di immagini. Allora, una è Bologna-Fiorentina di qualche settimana fa. Adesso non so se condivido lo schermo. Eccolo. Ravi comes to him. Yato does well with 1-2 with Ramberg. Yato can get central. That's a good ball through. It's Palacio for his second goal. La domanda è se secondo voi può fare qualcosa di diverso. Ovviamente è un'azione difficilissima, però se secondo voi avrebbe potuto fare qualcosa di diverso dalla croce.
Per me anche in questa situazione è un chiaro duello. Ormai Palacio è alle spalle del difensore, è diventato un duello uno contro uno. Poi si può fare la croce o l'attacco palla, questo dipende dagli stili e dalle... Io mi sarei giocato più un attacco palla per mettergli fretta nel calciare, invece di stare fermo lì.
Ma Dragoschi lo fa, eh? Cioè lui è sempre così.
Però così a porta libera, se non ti colpisce, poi un giocatore del livello di Palasi è anche difficile che ti colpisca.
Sì, anche
lì. Fa sempre gol. Magari gli metti fretta nel calciare, ti colpisce, la devi angolare un po' di più, forza la giocata, non la prende pulita, forse hai qualche possibilità in più in questo modo, perché è nettamente alle spalle già del difensore, mi sa che è venuto perché è il numero 23.
Sì.
È un chiaro duello.
Lui parte molto dietro, nonostante sia una palla scoperta, nonostante Palacio sia già partito, lui è molto dietro, infatti adesso è a 5 metri. Vuol dire che ha altri 5 metri da percorrere, cioè tanto in ritardo lui. Guarda dov'è.
Guarda, forse qua, però sul posizionamento, secondo me, più o meno l'altezza è quella giusta, perché da là si può anche calciare anche se Magnato non è mancino. Però è dopo che, quando ha letto la giocata dell'imbucata, lui si ferma sull'area di porta. Guarda, sì, arriva poco più avanti, lui si ferma. Parte e si ferma. Magari con quell'altra frazione di secondo guadagni un altro metro e mezzo, poi proietti il corpo in avanti, accorci lo spazio, ti passa sotto, prendi gol lo stesso. Ti fa lo scavetto, prende gol lo stesso, gli metti fretta, ti colpisce in uscita e fai la parata che vale 3 punti. Che può valere 3 punti. Per me il concetto di fermarsi che non è giusto qua.
Ok, perché anche adesso che ci penso, grazie per avermelo fatto notare, perché non l'avevo notato, se avessi fatto anche la croce invece della palla, ma senza fermarsi, avrebbe chiuso lo specchio, magari lo colpeva nel tallone.
Sì, perché gli metti in fretta nel calciare quando arrivi a contatto, cioè più o meno a contatto. Poi se trovi Messi ti dica anche se sta a mezzo metro. Palacio già ha bisogno di un po' più di spazio per il plastico.
E scusa la domanda, magari è stupida. L'attacco palla qui l'avresti fatto sul fianco destro o sinistro?
Io sul fianco destro.
Sul fianco destro.
Poi, poi se lui calcia sul primo palla, se la apre, bravo, fa una grande cosa.
E ti butti giù a destra.
Se Palacio calcia sull'altro palo fa una giocata fuori dal normale, perché toglie il tempo a tutti. Invece comunque deve aspettare che la palla gli scorra per chiuderla col destro.
Queste sono situazioni che reputo estreme, no? Nel senso che una volta che l'attaccante mi si trova ai 9 metri praticamente, un calcio di rigore, io lascio la libera interpretazione, miei ragazzi, nel senso che è una di quelle circostanze dove gli consento anche di andare giù e quindi scegliere un lato, è tipo una situazione di calcio di rigore, cioè una di quelle situazioni dove l'attaccante in questa situazione può fare di tutto, perché lui secondo me non può neanche accorciare più di tanto, perché da lì ti può calciare anche in porta. Infatti secondo me aveva anche questa, è una situazione,
per me il posizionamento iniziale è una scusami, per me la posizione iniziale è buona, perché da qui Vigliano può calciare,
per me può calciare, quindi ma una volta che lui si presenta, che Palacio si presenta da solo praticamente davanti a me, e io non ho il tempo materiale di poter attaccare la palla, criticherei sicuramente la croce, perché sei morto. La cosa che dico ai miei ragazzi, andando anche contro insomma il mio pensiero, è quella di andare, scegliere un lato, tanto comunque sia sei morto, in questa situazione sei comunque sia morto, quindi se riesci a, tra virgolette, a indovinare l'angolo che ha battezzato l'attaccante, fai anche una gran parata, insomma anticipi, è un calcio di rigore, quindi scegli il lato, molto probabilmente ti può andare bene, ma cioè, stando così hai solo la possibilità che lui ti possa colpire, stop, basta. Quindi magari la cosa da poter fare in questa situazione, ecco, il primo palo, se Palacio alza gli occhi, il palo sinistro, alla sinistra del portiere, lo vedo un po' più chiuso, quindi ragiono e dico, lui può pensare che quel palo è chiuso e quindi di conseguenza me la calcia a destra e quindi vado giù a destra. Questa è la soluzione che, analizzando successivamente con il mio portiere, consiglierei di fare. L'unica situazione in cui consiglierei di andare giù prima, perché insomma stando in piedi e aspettare o croce o gambe piatte o qualsiasi altra cosa, difficilmente insomma riesci a prendere la palla. Ti giochi qualche soluzione in più andando giù, scegliere un lato e cercare di avere un po' di fortuna. L'unica soluzione, ripeto, dove chiedo al mio portiere, eventualmente chiederei al mio portiere di andare giù, situazione estrema proprio.
Ok, grazie mille. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Non so se Fabio, Massimo, avete...
No, d'accordo.
No, d'accordo, d'accordo.
Ok, e credo che poi ci sia stato un gol simile, almeno nel mio appunto scritto che c'è stato un gol simile, sempre contro Lewandowski in porta. Soriano. Ah sì.
Secondo me non c'è proprio l'attacco. Secondo me non c'ha proprio mentalmente l'attacco in avanti lui.
Si ferma lui è sempre. Il classico portiere da difesa della porta.
Sì. E basta. No, stoppa sempre la corsa.
Sì.
Evidentemente è una caratteristica.
Ok, perfetto. No, mi sa che non c'è. A meno che qualcuno vuole aggiungere qualcosa, però mi sembra molto simile al gol di prima. No, sembra che c'è qualcosa al 2.53, ma oggettivamente non mi ricordo cosa. Ah, non so se c'è tanto da commentare, perché mi sa che è la papera di Skorupski. Non so se è chiaro dal video, se si capisce. È uscito, si è scontrato con i suoi difensori ed è andato a vuoto.
Papera è brutto come aggettivo, è un errore.
Sì, vabbè. Sì. Tanto sono portiere anch'io, quindi...
Sì, sì.
Ah, ma già ragione.
Esatto.
Tu, dai. Diciamo un errore di valutazione, dai.
Sì. Come sbagliano gli attaccanti, sbagliano anche i portieri, fanno errore. Non papera.
No, esatto, è vero, però ci avete ragione, gli attaccanti non dice ha fatto una papera, ha fatto un errore. No. Grazie per avermi corretto.
No, sto scherzando.
Ok, vabbè. Di questo niente. Allora, vi disturbo per l'ultima volta, vi faccio vedere l'ultimo video e basta. Allora, Barcellona-Betis di qualche giorno fa, partita che Barcellona ha perso, non so se l'avete visti, almeno nelle lights.
Metti la parata di Oblak, tu Messi.
Ah, vabbè, quella la metto, vai, la metto ora.
Quella è una cosa...
ma lì c'è poco da commentare, oggettivamente. Cioè... credo se vuoi.
Ha fatto qualcosa di inspiegabile qua.
È qui. Purtroppo la fa vedere velocemente, però è questa. Allora, metto i due gol del Betis, soprattutto il primo. Alfredo Di Stefano y Hugo Sánchez lo ganaron en 4 ocasiones seguidas. Sin embargo, el gran protagonista del partido no fue el Barça, fue Santi Mina. La acción por el costado izquierdo y el disparo que estaba bloqueado. Cioè, probablemente non l'ha vista partire, quindi, cioè, almeno credo. Cosa direbbe Ter Stegen se fosse il suo allenatore?
Io parto dal concetto che a me Ter Stegen non mi piace, quindi cambierei subito. No, scherzo, ragazzi, scherzo. Per l'amor di Dio.
Però era difficile come lettura, perché stava messo bene, secondo me. È stato bravo, chi ha chiuso il calcio, chi ha calciato che l'ha chiusa.
Sì, probabilmente era anche un po' coperto.
Ho passato tra le gambe o sopra la gamba destra di Piqué, è difficile.
È passata sopra la gamba destra, però adesso non sono ai livelli di De Stegen, però se io prendessi un gol così, che la palla passa qua, vado a casa che sono arrabbiato con me stesso, quindi immagino.
Secondo
che...
me è un po' fuori linea lui.
Cioè, ma poco poco?
Poco poco ci prendi gol.
Lo so, però si è giocato che c'è Piqué avanti per difendere il primo quarto di porta, secondo me. Sì, sì. Lui era pronto per il tiro a giro.
A parte che appena in questa immagine qua lui già è sbilanciato un po'.
Ha già tutto il peso sulla sinistra.
Quindi sì. La palla passa a un metro, go.
Sì, l'ha preso, l'ha colto quasi, quasi di sorpresa, perché tu in questo momento il
braccio dietro.
L'attaccante sta già calciando, quindi devi essere già pronto.
Addirittura lui si sta muovendo mentre sta calciando, se
sì,
tu guardi.
Sì. Sì, sì, sì. Lui in questo momento avrebbe dovuto già avere la postura pronta per qualsiasi tipo, al di là del fatto che probabilmente è coperto e ha dato per scontato che il calcio gli arrivasse alla sua sinistra. Però al di là di questo è messo male proprio come postura.
Ma se tu fai andare avanti si vede proprio da questa inquadratura come si muove mentre calcia. Guarda.
Sì, prende proprio.
Se sta fermo forse c'è Dio, no?
Sì.
Si rimane con le gambe.
L'ha preso in controtempo, sì. Sono parate che solitamente lui riesce a fare. Poi non mi sembrava un tiro.
Vabbè, ma se poi tu vai al settantesimo, se tu vai al settantesimo del secondo tempo di questa partita, fa una cosa straordinaria sulla stessa parata, più o meno, leggermente in diagonale. Tu guardi il settantesimo, lo vedi. Va giù a una velocità stratosferica.
Infatti, perché ripeto, è nelle sue corde fare questi tipi di interventi, quindi mi fa strano, insomma, che prenda un gol del genere, se non per il fatto che
vabbè, perché secondo me ha sbagliato anche il timing del presalto nel gol precedente, lì è sbagliato. Forse per questo rimane sbilanciato quando poi attesa. Sì,
ma quella loro l'allenano, in Germania, cioè, la scuola tedesca quella l'allena.
Sì. Però con i tempi non si trova. Se guardi quando la palla è coperta, lui sta in fase di salita ancora, secondo me. Se lo fermi dove l'hai fermato prima. Ma un secondo prima.
Sì, ecco perché l'ha colto impreparato completamente, quindi ha sbagliato completamente tutta la preparazione del gesto tecnico da realizzare. Esatto. Poi si trova già con il baricentro spostato completamente all'indietro, come se cercassi di recuperare una posizione. Sì, una posizione, ecco, guarda, come se lui si aspettasse il calcio a sinistra. L'ha preso quasi in controtempo. Sì. Ha sbagliato completamente tutto, la lettura è stata errata, ripeto.
Anticipato troppo. Ha provato ad anticipare troppo la giocata avversaria.
Vabbè, c'è pure la bravura dell'avversario, no?
Sicuramente.
Ogni tanto diamo anche meriti agli avversari.
Allora, approfitto dell'assist che mi ha fatto Mr. Eros, perché negli scorsi confronti tecnici c'è stato, sin dal primo, mi ricordo quando c'erano sia Massimo che Eros, questo dibattito, diciamo, sul leva gamba. La gamba, lo chiedo agli altri tre, Mr. Carmine, Fabio e Giulio, la fate togliere avanti o dietro? È una curiosità che ho.
Avanti, per andare più velocemente giù.
Sì, anch'io avanti.
Sono d'accordo con Carmine, sci davanti.
Perfetto. Ok, perché questa volta ne ho 5 su 5 avanti. C'era qualche settimana fa che ne avevo tipo 4 su 5 dietro, quindi devo metterli insieme così troviamo la soluzione.
Secondo me avanti è più veloce perché c'è anche il corpo sbilanciato in avanti, quindi sei più rapido ad andare giù.
La spalla che già va.
Mentre se la fai dietro, le spalle tendono ad andare dietro e tendono ad andare col culo a terra.
No, scusa, per me, Carmine, no, è il contrario. Se tu levi avanti, le spalle vanno indietro.
No.
E se levi dietro, le spalle ti vanno in avanti.
Certo. No, tu levi la gamba in avanti per guadagnare un po' di spazio, semplicemente. Perché poi vai indietro, cadi di schiena, vai indietro.
Ok, certo.
Noi a Genoa, a me non piace, e non la insegno neanche leva gamba. però se lavoriamo su leva gamba la togliamo in avanti proprio per guadagnare quei 20 centimetri che tu puoi sfiorare la palla e ti esce.
Però dipende dalla posizione di partenza. Se c'hai il busto un po' più basso, più sbilanciato in avanti, togliendolo la gamba anche avanti, tendi a cadere in avanti, non indietro. Però stiamo parlando di atleti importanti che devono avere nelle corde questo. Poi dipende di cosa...
Sì, certo.
Scusa, cioè,
la differenza è il millimetro.
Posso chiederti perché non lo alleni leva gamba?
Intanto perché faccio delle categorie under 15, under 16, quindi noto che loro leva gamba lo sanno già fare, cioè loro lo fanno naturale. Allora, con quel tipo di categoria devo insegnarle a usare le gambe ed è lì il difficile. Poi leva gamba loro ce l'hanno e lo usano senza saperlo.
Perfetto.
Siccome la velocità della palla non è come può essere in primavera, come poteva essere in prima squadra Trapani, che sei obbligato a fare leva gamba perché non ce la fai, allora in quel tipo di categorie sono obbligato a insegnargli a usare i passi.
Ok. Perfetto.
Scusate, allora prendete un attimo la posizione della leva gamba con la gamba indietro. Perché c'era qualche preparatore che diceva se tu fai la palla, la parata con leva gamba, portando la gamba davanti, poi ti ritrovi con la mano girata indietro e rischi di non avere la forza per deviare la palla. E poi, riguardo alla domanda che ha fatto, una cosa che ha detto Eros, guadagni spazio con leva gamba davanti? Questo non ci ho mai pensato. Rispetto a farla indietro?
Con la schiena. Più tu ti allontani dalla palla e più tu guadagni spazio. È un discorso di frazioni di secondo, ovviamente.
No, ma vai giù più lontano, intendo?
No, vai giù più dietro. Leva gamba tu lo usi quando la palla è vicina alle gambe, fondamentalmente. No? Adesso certo. Si para coi piedi, c'è la moda di usare i piedi per parare. Un tempo si faceva leva gamba perché dovevi andare a parare con le mani. Poi adesso ci siamo evoluti, siamo diventati scienziati e tutto, e adesso si para coi piedi. In Serie A adesso tre quarti dei portieri parano coi piedi. Sulle palle vicine. Non a caso quando fanno i leva gamba sulle palle diagonali, cosa succede? La palla passa sotto le mani.
Secondo me lì dipende anche dalla posizione di partenza. Se sei troppo alto col busto passa sotto, come hai detto tu. Se sei un po' più basso e sei pronto a lavorare anche con le mani in avanti sulle diagonali quando calciano dal basso verso l'alto, puoi guadagnare un po' più di spazio sulla palla bassa, che è quella più complicata.
Infatti la gamba 9 volte su 10 lo si usa solo con le palle basse, perché non avrebbe senso usarlo su mezza altezza. Puoi avere una parata distinta, allora usi leva gamba, ma se devi andare devi usare le gambe.
Sì, dipende da dove ti calcio, dal tempo che hai. È il tempo di indirizzare il tuffo o no?
Qui mi sembra che sia un esempio di leva gamba non fatto. Che Marchesini, il portiere del Porto, è andato col piede, probabilmente con leva gamba, magari, non so, ci sarebbe arrivato?
Può essere, sì. Questo è un errore grave, insomma, questo è un errore grave, vuol dire che tu dai per vinto che la prendi con le gambe senza pensare al resto del corpo, cioè lui lì scompone completamente il resto del corpo.
Va alla ricerca della palla col piede proprio.
Questa è una cosa che si fa nell'hockey, ma la porta dell'hockey è un metro. Queste qua sono 7 metri.
No, vabbè, per me questo non è calcio, insomma. Cercare di andare a parare in questo modo...
Per me qualunque gesto tecnico l'avrebbe parata, se non questo qua che ha fatto. Leva gamba, basso spinto, quello che voleva, puntare, togliere gamba, appoggio dentro, parava. Piede no. È concettualmente che è sbagliata l'idea di parare col piede.
Che escono dalle scuole calcio fanno questi lavori qua, Nelle scuole calcio fanno questi lavori qua.
Ok, ma pure che ho parato col piede, l'indirizzo della deviazione. Se sono fortunato me la metto in porta da solo. Se perché può passare sotto, sopra il piede, e spingo sul dischetto. Me la gioco con le mani, almeno secondo me ho più possibilità, anche per gestire la deviazione. Ma
anche lo, secondo me lo spazio, cioè la distanza era giusta per fare quel tipo di parata, secondo me.
Cioè, è un buon atteggiamento passivo, piede, buttare le spalle dietro è passivo, secondo me.
Il piede fondamentalmente è un propedeutico per leva gamba, quando c'è la palla sotto al piede.
Esatto.
È questo quello è il concetto che...
Ma infatti tu come l'alleni leva gamba? Metti una palla, metti una palla avanti, gli dai un calcio e vai giù. Cioè, alla fine...
Se ti tiro forte, tu non c'è tempo da giù, pari col piede.
Bravissimo.
Poi magari dopo cadi facendo il gesto ti togli la gamba. Ma,
tra parentesi, tu puoi anche allenare a parare coi piedi, perché cosa facevamo nel tempo? Aprivi il piattone, alzavi la palla e andavi indietro, perché c'è la parata coi piedi. Ma di certo non allungavi la punta, anche perché se il tiro è forte, tu ci metti la punta.
Ma lì è da cercare proprio secondo me proprio è troppo distante per andare a cercare col piede.
È pure abbastanza centrale per parare col piede, non è una diagonale strettissima, quindi l'angolo di porta è aperto sul calcio. Se puoi rimetterla, l'angolo di porta è abbastanza aperto quando calcia
l'attaccante. Se sei uno rapido, levi la gamba, puoi fare anche il passo. Secondo me un po' di fa, insomma,
secondo me lui
poteva fare tutto, perché tutto.
Lui ha perso l'orientamento, per questo è andato così. Non, a un certo punto non sapeva dove si trovava e ha fatto la cosa secondo lui più veloce. Guarda dove ha calciato.
E secondo me è anche messo bene. È un po' sbilanciato verso la tua destra, però è messo sulla diagonale giusta.
Lui è messo bene, ma non sa lui dove si trova. Lui è messo bene per caso. E lo vedi, uno che fa una roba del genere vuol dire che non sa dove è messo.
Champions League.
Una roba del genere sei proprio alla frutta. Vuol dire che lì è messo bene, ma non lo sa. Infatti cos'è? Porto? Portogallo.
Beh, la Juve è uscita col Porto, quindi...
Vabbè.
No, sto scherzando. Okay, poi vi lascio andare perché non vi voglio disturbare durante la serata, però avrei ancora una domanda, visto che prima l'avete nominata un paio di volte. Io ho un difetto, cioè a volte tendo ad utilizzare troppo il passo interno, visto che Carmine prima l'ha nominato un po' di volte, ma immagino anche l'esperienza dei vari allenatori. Voi lo reputate un errore? Perché ho parlato qualche settimana fa col preparatore dei portieri del Benfica e lui dice, secondo me è un errore. Non è vero che lo fanno in tanti, il tenere le gambe e poi fare il passo interno e spingere, però secondo me è un errore. E anche se lo fanno tutti, qual è il vostro punto di vista riguardo? E soprattutto come lo correggete un portiere nel caso, perché mi serve in prima persona?
Io personalmente gli insegno a spostare il peso del corpo, perché se tu sposti il peso del corpo, il passo segue. Tu per fare il passo negativo, si chiama, devi essere molto alto e col peso del corpo dall'altro lato, sennò fisicamente non ce la fai.
Ok, quindi concentrarsi quando c'è il tiro in porta di utilizzare il busto subito per spostarle, di conseguenza le gambe si muovono più facilmente.
Cioè, comandano sempre le spalle. Nella propedeutica del movimento comandano sempre le spalle e il peso del corpo.
Okay.
Pensa quando cammini, il peso del corpo dove ce l'hai?
Sì, non nelle gambe sicuramente, chiaro, ok.
Puoi camminare col peso del corpo all'indietro, certo, ma lo fai male.
Allora io, scusate se interrompo, una volta ho avuto a che fare con un allenatore di atletica e cercavamo proprio di capire quale fosse il modo migliore per velocizzare o gli allenamenti, insomma le sedute, per velocizzare il movimento dei piedi. A me piace molto il portiere veloce con i piedi perché secondo me è la base del portiere. E lui mi ha fatto un esempio, ha detto tu tieni presente quando partono i velocisti e hanno i piedi, loro che fanno? Il primo movimento hanno la partenza del piede sinistro, il piede destro in avanti e automaticamente hanno il piede fermo e poi spostano il piede, cioè non fanno il movimento contrario, cioè da fermo mettono il piede all'interno e poi ripartono. Quindi devi spostare immediatamente tutto il corpo in avanti, un piede deve essere fermo, perno, e l'altro lo devi buttare subito in avanti. È la stessa cosa che consiglio ai miei ragazzi, è chiaro che poi nel momento in cui arrivano in prima squadra a tutti i livelli, quello che dicevamo prima, hanno un loro bagaglio culturale, sportivo, tecnico, quindi di conseguenza è difficile riuscire a scardinare ciò che li ha fortificati negli anni, perché se loro sono riusciti a fare 3-4 parate belle facendo quel tipo di movimento, sicuramente continueranno a farlo per sempre. Ed è difficile per gli allenatori che hanno a che fare con i portieri adulti limare, secondo loro, certi errori. Detto questo, io quello che consiglio è quello di fare, soprattutto quando sono sui tiri dal limite, quindi insomma da distanza più o meno ravvicinata, cercare di tenere i piedi al suolo il più possibile ed eventualmente mantenerli più o meno alla stessa larghezza delle spalle, grosso modo, e cercare semplicemente, se un tiro a sinistra o a destra, cercare di semplicemente aprire il piede il più velocemente possibile e quindi spingere, oppure eventualmente incrociare se abbiamo il tempo di incrociare, spostando. Se la parate a destra, apro leggermente il piede destro, sposto, passo, passo e spingo. E questo è quello che consiglio, piace molto lavorare su questo tipo di esercitazioni per cercare di velocizzarli un po' di più sul movimento dei piedi. Però ripeto, se tu hai dei risultati in gara che ti permettono di arrivare sotto l'incrocio partendo dai 3 metri, quindi al centro porta, riesci ad arrivare sotto l'incrocio, bene, continua a farlo, perché masturbarti mentalmente, cercare di modificare un gesto tecnico? Anche perché a 22-23 anni, per riuscire, secondo me, magari posso dire minchiate, però per riuscire a modificare un gesto tecnico che tu hai consolidato e attuarne uno nuovo, un po' di tempo ce l'hai, quindi probabilmente qualche gol lo prenderai. E secondo me continua a fare quello che fai se lo fai bene. Certo, se poi non lo fai bene, allora lì bisogna cercare di migliorarti. Però se hai questa capacità di arrivare sotto l'incrocio mettendo il piede all'interno, continua a farlo. Secondo me è sbagliato dire io correggo un portiere che è arrivato, a meno che non ha delle lacune allucinanti, e va bene, non lo prendi in prima squadra, non lo prendi, lo scarti. Però una volta che ti arrivi a 22-23 anni, puoi veramente correggere poco, e anzi devi cercare di consolidare, di farti diventare ancora più bravo con quel gesto tecnico. Quindi
scusa se mi permetto, invece di correggere, secondo me nelle prime squadre bisognerebbe ampliare il bagaglio di conoscenza.
Assolutamente.
Quindi,
sì.
Se uno ha un vissuto e ha delle certezze,
assolutamente
nuove,
sì,
cose. Poi il portiere farà la scelta migliore in base all'occasione, potrà scegliere quello che gli ha dato certezza nel tempo, oppure magari la nuova situazione.
Assolutamente, sono d'accordissimo. Io ti faccio un altro
esempio. Cioè, ampliare il bagaglio da quando arrivano in prima squadra fin quando non smettono, che ora è 37-38 anni, e questo è lo stimolo. Bravissimo. Per il portiere, per farli Bravissimo. Migliorare.
No, sono d'accordissimo.
Non esiste, i portieri che si gestiscono, secondo me, hanno vita breve.
No, ma al di là di questo, io ti dico, ho avuto la fortuna di avere un altro ragazzo che veniva dalla primavera dell'Inter e aveva un attacco alla palla che era, io mi scusate il termine, mi arrapavo quando lo allenavo e facevamo l'attacco alla palla. E lui insiste, mister, alleniamo l'attacco alla palla, dai, calciami forte, perché... Cioè io vedevo lui e vedevo Handanovic, era un piacere. Però credetemi, uno, perché ho paura di far male ai portieri, e per me sarebbe la cosa più brutta un portiere che si faccia male durante l'allenamento, quindi è la cosa primaria, ma in secondo ordine lui lo faceva talmente bene che per me era inutile ripeterlo, allenarlo sempre. Certo, un richiamo ogni tanto glielo facevo fare, perché insomma gli dovevo dare anche il biscottino, però lui lo faceva talmente bene quel gesto che per me era inutile allenare qualcosa che aveva già consolidato e in sé di naturale proprio. Piuttosto preferivo allenare, siccome era sempre propenso ad andare ad attaccare la palla, ecco, fare quello che
nelle immagini che abbiamo visto in precedenza, cercare di arrivare il più possibile al duello con l'attaccante, fermarsi e indirizzarlo, piuttosto che sistematicamente in rincorso andare addosso ed attaccare sempre la palla. Le situazioni che abbiamo visto prima di quelle palle al limite, lui le attaccava immediatamente, cioè appena vedeva una palla filtrante, boom, partiva come un razzo. Piuttosto lavorato su quello. Quindi tornando a quello che dicevamo prima, una volta consolidato un gesto tecnico, è più giusto concentrarsi su qualcosa dove è più carente. Ogni tanto allenarlo, sì, d'accordo, però concentrarsi più su qualcosa dove magari c'è qualche deficit in più.
Grazie mille per il consiglio.
Sta diventando forte e tra un po' esce fuori vicario. Questo sì. È uno che la palla l'attacca sempre. C'ha una forza devastante.
Sì. Non è lui comunque il portiere che ha allenato.
No. scherzo. L'ho conosciuto l'anno scorso a Perugia, vicario.
Sì, no, è un gran bel portiere.
Stavo dicendo che io questo errore qua lo faccio sui tiri raso terra, non a mezza altezza. Da mezza altezza e per l'alto i passi li faccio corretti dal mio punto di vista. Quando sono raso terra, a volte faccio questo errore, quindi mi interessava quello che avete detto entrambi, ma soprattutto quando Mister Marco dicevi che tu sposti solamente il piede, e quello che mi interessa, lavori principalmente per muovere il piede, muovi tutta la gamba o muovi principalmente la caviglia, cioè quindi l'articolazione della caviglia si muove e spinge?
Allora, è chiaro che sposto il piede per cercare di creare lo spazio e buttare giù il corpo. E per andare in parata allargo il piede e spingo, chiaro? Non so se
credo di sì, stato... credo di aver capito. Sì, poi ovviamente così è
sì, ma... certo, è sarebbe bello andare su un campo e poterlo fare, assolutamente.
No, però credo sia chiaro,
però insomma, ripeto, se io mi dovessi accorgere che è un gesto tecnico che il mio portiere realizza bene, riesce ad avere un buon risultato, continuo ad allenare su quelli che sono i fondamenti, ripeto, soprattutto diverso sui giovani, sui ragazzini è diverso, è chiaro che là
hai tempo per costruire.
Perfetto.
Cambia solo quello. Sì. Perché se tu non vinci, sì, ti mandano via. Io se non vinco non mi dicono niente, cioè mi rompono il cazzo, però so cosa devo fare e come devo farlo. Tu non hai tempo di poter sbagliare. Il problema grosso è questo.
Certo.
La grande differenza tra scuola calcio, cioè attività di base, settore giovanile e prime squadre, è il tempo che cambia. Semplicemente quello.
Sì.
Perfetto. Io starei qui a parlare per ore, però avete una vita e quindi non vi voglio portare via troppo tempo. Quindi vabbè, vi ringrazio tutti per questa chiacchierata. A meno che qualcuno non voglia aggiungere qualcosa, non so.
Io ti ringrazio, Cri, come sempre, un abbraccione.
Grazie a voi.
Anch'io, buonasera a tutti. Anch'io, per me è stato un piacere, ragazzi.
Alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao Fabio, ciao Carmine,
ciao Matteo,
ciao a tutti,
ciao
Fabio, ciao Eros,
ciao Massi, ciao.